buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, sempre con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politisti. Ciao. E niente, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E siamo ancora qui nel settimo anno di trasmissioni. Lascio la parola a Francesco che deve dire alcune cose.
Sì, beh, sono molte cose da dire, poi le daremo diluite durante la trasmissione. Io voglio anche prima di tutto partire con un argomento che ha a che fare non tanto con la trasmissione, tanto con la radio. Come tutti quanti voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io adesso, la radio è impegnata in una forte campagna per di raccolta fondi per il terremotato del Molise. Si sono stati messi in net già delle raccolte di soldi e già quando sono stato concretizzato l'acquisto di alcuni prefabbricati da destinare appunto a un piccolo centro medico, verrà consegnato quanto prima. Io faccio un invito mio personale appunto a tutti i nostri ascoltatori di contribuire a questa campagna, perché appunto Radio Gamma 5 si è sempre caratterizzata dalla volontà di fare, di non delegare agli altri ma di fare in prima persona, e anche questa volta Radio Gamma 5 appunto ha avuto la forza, la volontà e la capacità di portare avanti un'iniziativa importante, di non delegare a nessuno, di gestirla in prima persona. Questo penso che in epoca in cui c'è il menefreghismo assoluto, in cui le persone non si curano di niente, lasciano fare, lasciano delegare, si arrangiano, fanno finta di non vedere, c'è qualcuno che si prende la responsabilità delle cose e soprattutto la porta alla fine, cioè nel senso che realizza un progetto completo, è una dimostrazione anche di stile e di qualità. Di conseguenza io invito tutti gli ascoltatori a contribuire appunto nella raccolta di fondi appunto per quanto riguarda Bonefro e appunto di sostenere Radio Gamma 5 in questo momento, perché voglio ricordarlo appunto che se anche voi contribuite soltanto con un po' di denaro, questo denaro verrà utilizzato al 100% per finalità di gente che veramente ne ha bisogno, di gente che appunto si trova in condizioni difficili, e soprattutto avrete la garanzia che questi soldi non finiscono in mano a organizzazioni caritatevoli, che non si sa perché siano caritatevoli, non finiscono in mano a burocrazie, non finiscono in mano a gente carrierista e gente che non si sa come utilizzare i soldi, non finiscono in mano a strutture come l'UNICEF, come l'UNESCO o come altre strutture in cui minima parte o la FAO va in stipendi. Tutto quello che voi darete a Radio Gamma 5 per il terremoto del Molise andrà al 100% a chi ne ha bisogno, anche perché ricordo che tutte queste iniziative vengono portate avanti su base volontaria, perciò io invito gli ascoltatori di Radio Gamma 5 a contribuire come possono e dove possono con questa iniziativa. Questo appunto era un appello che ritenevo necessario fare, perché questa radio è una radio importante e anche questa volta si contraddistingue dalle altre. Bene. Detto questo, e lo ripeto, pur essendo un piccolo cappello introduttivo, è importante appunto per la radio, perché la radio dimostra ancora di più il suo radicamento territoriale. Passiamo invece a noi. Allora, le cose stanno andando veramente bene, non ci possiamo lamentare. Internet, penso che Claudio sia contentissimo di come vanno le cose. E la Federazione Pagana sta procedendo dal punto di vista burocratico veramente bene. Noi calcoliamo che sicuramente entro quest'anno, entro dicembre, le pratiche legali siano completate, di conseguenza che legalmente saremo a posto. Con l'occasione faccio un invito a due nostri amici, che Ferdinando e William, che sono in ascolto, che se hanno occasione di passare qui in radio dopo la trasmissione o fino alle 8 quando c'è Claudio, ci sono alcuni documenti importanti che devono avere e che sono essenziali appunto per queste pratiche. Se hanno possibilità di passare, ci danno una mano appunto per accelerare i tempi burocratici. Il fatto che la Federazione Pagana venga costituita è un segnale importante dal punto di vista religioso, perché noi assistiamo che esiste un dibattito che è improntato soltanto su tematiche puramente monoteistiche. Cioè, se tutti quanti non lo sappiamo mai che l'argomento religione e il monoteismo è un argomento di attualità, di dibattito. Il fatto che qualcuno dica la religione è qualcosa di diverso, esiste una forma di religiosa che non è integralista, che non è fondamentalista, che non crea squilibri, che non va contro l'umanità, che non incita al terrore e all'intolleranza, è un fatto positivo. Di conseguenza il fatto che si riesca a concretizzare nel 2002 una federazione pagana, cioè una struttura legale finalizzata all'attività religiosa del tipo del paganesimo, è la dimostrazione del crollo del monoteismo, che nonostante 15 secoli di dominazione, di persecuzione, di roghi e di inquisizione, non sono riusciti a cancellare qual è la natura dell'uomo. Ma dato che il paganesimo, noi sappiamo, non potrà essere distrutto in quanto appartiene all'essenza dell'umanità, appartiene al singolo, appartiene alla vita, appartiene diciamo al nostro asso interiore, appartiene al nostro animo, e per quanto possa essere fatto per annientarlo, per nasconderlo, per sopprimerlo, avrà sempre la forza di mantenere finché l'uomo sa sarà vivo, il paganesimo esisterà. E noi, come pagani del 2002, abbiamo preso il coraggio di dire: ribadiamo questo non soltanto nelle nostre psiche, nei nostri cervelli o nelle nostre parole, ma lo concretizziamo anche con uno strumento legale che permetterà a molti altri pagani, a molte altre anche entità religiose che non si rifanno alla follia del monoteismo e l'atrocità del cristianesimo soprattutto e alla predicazione criminale di Gesù Cristo, di dire: io sono un uomo, io sono una persona, io sono libero e costruisco la mia vita in base alle mie scelte, in base ai miei gusti, e non devo sottomettermi e non devo rassegnarmi. E la mia vita non dipende da un costruttore pazzo del mondo, non dipende da un creatore, ma dipende dalla mia capacità di farmi creatore, di farmi costruttore, di farmi edificatore di qualcosa. Di conseguenza noi poniamo il centro appunto nell'uomo. E questo è un segnale in cui si dice: non è più un individuo che pensa al paganesimo, ma è un gruppo, una comunità, sia pur piccola, che cerca di organizzarsi questo e che dà la dimostrazione che si può vivere, che ci si può organizzare al di là delle strutture appunto monoteistiche. Aggiungiamo a questo che, oltre appunto alla struttura legale, già si stava pensando al portale della Federazione Pagana, è già pronto. Quanto prima verrà lanciato in maniera abbastanza importante, è stato ben curato. Appunto, io non l'ho curato io né Claudio questa volta. Sì, di conseguenza, non sarete abituati a siti spartani, a siti essenziali, ma avrete anche un risultato dal punto di vista grafico notevole. Appunto, ringraziamo chi se ne è occupato con così tanto amore, così tanto impegno per realizzare questo. Insomma, questo dimostra che se le persone sono abituati a pensarsi piccoli all'interno del monoteismo, il fatto di essere all'interno del paganesimo, anche il loro piccolo contributo diventa importante.
Certo.
E noi ringraziamo tutti quanti quelle persone che appunto che hanno capacità, hanno volontà e hanno piacere di indirizzarsi in questo senso. Perciò anche in quel senso avremo un ulteriore sviluppo su internet, avremo appunto la Federazione Pagana che costituirà un portale e finalmente appunto avrete anche un sistema più facile, più rapido e più bello esteticamente anche per raggiungere tutte le nostre iniziative. Io invito anche gli ascoltatori appunto a utilizzare internet tramite le nostre mailing list. Ricordo che la nostra mailing list principale in questo momento ha 195 di 695.
Mi sembra di averli visti in 195 oggi. Ma
di conseguenza già dà la dimostrazione della sensibilità che esiste.
Abbiamo in mailing list un personaggio un po' strano, fra virgolette, che tutti i giorni manda un calendario, cioè il calendario della giornata con tutti gli avvenimenti laici, di libertà, pagani, che ci sono stati nella storia. Finora tutti i giorni ha mandato questa pagina che è abbastanza corposa, le notizie sono in breve, però se qualcuno vuole delle curiosità, là ce ne sono a decine su quelle pagine. Non so quanto avrà la forza per continuare, intanto stanno arrivando tutte queste, che a me fa un sacco di piacere finché arrivano in
questi termini. Questo è anche ricordare le date. Esatto. Certe volte è importante perché noi pensiamo che certe cose non sono mai successe, ma non sono mai successe perché non c'è qualcuno che le ricorda. Se c'è qualcuno che le ricorda anche in maniera sintetica è fondamentale, perché dà la dimostrazione di una lotta di millenni contro la follia del monoteismo. E questo esempio è una delle iniziative di questo nostro iscritto alla nostra mailing list, che si è preso questa briga, e noi lo ringraziamo dell'impegno che si è dato di mandare ogni giorno un calendario.
Veramente oggi ho sbloccato un messaggio che era del giorno 3, per cui ha rimandato quella del giorno 3, del 3 dicembre, probabilmente ha rettificato, adesso non ho controllato più di tanto. E comunque insomma sta arrivando sistematicamente tutti i giorni questi messaggi. Una cosa estremamente positiva, cioè direi ottima, non ci sono parole insomma. Oltretutto naturalmente poi abbiamo sempre Paolo che dobbiamo ringraziare, ho qui le mail, che lui è molto attento agli avvenimenti della pederastia americana, dei preti americani, e lui ha anche un buon afflusso, cioè un buon controllo di internet, ci rimanda sistematicamente, e anche quello dobbiamo ringraziare insomma. Cioè in pratica esistono delle persone che hanno delle passioni, cioè hanno delle attenzioni per il mondo e che hanno piacere e che la loro attenzione venga riconosciuta anche da altri, per cui chiaramente questo arricchisce tutti noi. Cioè io la notizia che è stata data adesso, è stata data oggi sul TG2, che Boston, no? Cioè la Chiesa Cattolica di Boston, sta facendo la truffa, no? Cioè la truffa di fingere il fallimento per non pagare le vittime della pederastia, cioè questo è un livello aberrante di voetina, insomma, cioè in pratica non solo stuprati ma anche truffati e sbeffeggiati, che è una cosa veramente oscena. Beh, e noi l'avevamo già saputo un giorno e mezzo di anticipo perché Paolo aveva mandato il messaggio e oggi ne ha dato il telegiornale del TG2, insomma. Per cui fate un po' l'idea, insomma.
Sì, ma infatti appunto una cosa che noi ci intendiamo a ribadire, che noi siamo ben contenti di persone come Paolo che ci fanno un'attività, perché se dovessimo farla noi la faremmo in maniera, perché seguiamo mille cose. Una persona come Paolo è una persona veramente meritevole ed è quindi siamo veramente grati per il lavoro titanico che sta facendo e specializzato, perché voglio ricordare appunto che nel paganesimo non si aderisce al paganesimo, ognuno...
Francesco, noi ringraziamo Paolo e gli ultimi, diciamo così, però ricordiamoci che ci sono decine di pagani che hanno dato il loro contributo, sì, alcuni sì, giganteschi, cioè in questo momento stiamo parlando di loro, poi c'è un po' colpito, insomma, ecco questo.
Cioè, però, per esempio, non ringraziamo mai abbastanza Franco che ha messo esempio sul succedito tutte le nostre trasmissioni, cioè sì, nel senso che logicamente
non ringraziamo mai abbastanza Ferdinando, non ringrazieremo mai abbastanza tutti quelli che hanno dato qualcosa, non ringrazieremo mai abbastanza la Francesca che deve farsi viva con Franco, perché Franco deve restituirti tutte quante le cassette in più gli omaggi che ti ha promesso, per cui dagli un colpo di telefono a Franco, altrimenti è disperato per non riuscire a ringraziarti, e fa male non riuscire a trovare persone per ringraziarle.
Sì, come ad esempio
Francesca, cioè... mi raccomando, telefono a Franco.
Sì, appunto, è importante che tutte le persone, cioè molte volte alcuni si pongono il problema di come è possibile collaborare, e noi diciamo sempre: non dovete collaborare su delle cose che vi vengono chieste, collaborate sulle cose che vi piacciono, che vi interessano.
Esatto.
Cioè, noi non varremo mai a dire: ma no, potresti dire qualcosa di diverso. È importante che se tu hai qualcosa, al di là che io possa condividerlo o avere altri interessi, tu dia un contributo a tutti, perché discutevo ieri sera con un vecchio collaboratore dell'istituto che appunto ho invitato a riprendere la collaborazione, cioè si è fatto vivo lui, l'ho invitato a riprendere la collaborazione. Dicevo, cioè, il nostro discorso fondamentale è questo: se delle persone hanno delle capacità, hanno delle conoscenze e hanno delle informazioni, benissimo, se tu te li tieni in tasca a te, rimangono soltanto in tasca a te.
Esatto.
Se anche tu fai solo un lavoro di recensione libraria e proponi dei testi, benissimo, esatto, tu puoi permettere, avendo decine di persone che ti seguono, che ti leggono, di cambiare anche il mercato editoriale in Italia.
Esatto.
Io gli ho portato l'esempio del libro di Marco Auger, Genio del Paganesimo, ho detto, cioè, questo è un libro che è uscito 20 anni fa in Francia. Il fatto che, hai fatto l'esempio di Deschner, di Storia Criminale del Cristianesimo, il fatto che esistono delle case editrici che non sono legate al discorso pagano, ma che però recepiscono che esiste una sensibilità, diciamo commerciale, ad acquistare libri che hanno a che fare col paganesimo,
esatto,
parliamo della Feltrinelli che ha fatto quel libro I credenti nella nuova era, i pagani contemporanei,
esatto,
cioè riesci a modificare anche la struttura dell'informazione, e se fai questa modifica è una grande conquista. Perciò se tu hai delle informazioni le mandi in internet e qualcuno le raccoglie, alcuno possono servire e servono anche per te, per farti un bagaglio e anche soprattutto per condividere le cose. Non è che devi fare chissà cosa,
esatto,
cioè devi dare le cose che sei capace di dare, logicamente nei momenti opportuni e nei posti opportuni, però dai un tuo contributo. Cioè non è che tu devi seguire un canone, un contratto, devi essere libero, perché il paganesimo è libertà,
certo.
Cosa che è stata ribadita anche nell'atto costitutivo della Federazione Pagana, che il nostro principio è proprio quello di libertà nella maniera più assoluta. Cioè, difatti, appunto, è stata aggiunta una modifica allo statuto che qui dice chiaramente che non c'è obbligo di segretezza, che non c'è obbligo di segretezza né di obbedienza né di sottomissione, infatti, proprio perché vogliamo ribadire la distanza religiosa del politeismo, del paganesimo rispetto al monoteismo.
E anche il fatto che, essendo il paganesimo un percorso di libertà e non un percorso di verità, noi abbiamo tante verità quante sono le persone, per cui ogni persona ha la sua sensibilità, il suo modo di leggere il mondo, e quel modo suo di leggere il mondo è la sua verità, una verità che può essere modificata in continuazione proprio all'interno di un cammino di libertà. Per cui noi non possiamo mettere obbedienza a qualcuno o sottomissione a qualcuno, perché è contrario a tutto quello che noi facciamo, insomma. Cioè, nemmeno agli dèi noi siamo sottomessi, cioè, chiariamoci questo, cioè, noi non abbiamo la sottomissione nemmeno nei confronti degli dèi, abbiamo amicizia, abbiamo compagnia, abbiamo un camminare assieme, abbiamo una progettualità assieme, abbiamo una costruzione del futuro assieme, ma non abbiamo nessuna sottomissione neanche agli dèi, cioè, ci chiariamo, cioè, per cui qui, insomma, se non abbiamo sto missione, nemmeno le nostre idee, perché dovremmo avere richiede l'obbedienza delle persone? Non ha senso.
Sì, ma intanto per dire, io prendo qua dello statuto della Federazione Italiana l'articolo 4, caratteristiche, perché appunto oltre che lo scopo abbiamo messo anche le caratteristiche. Salto appunto alcune cose, tipo ad esempio la Federazione Pagana esercita, non fa attività commerciale, però ad esempio respinge qualunque forma di discriminazione basata sul sesso, religione, appartenenza etnica, orientamento sessuale, appartenenza ideologica, politica, culturale. L'associazione rifiuta ogni attività di tipo segreto, nessun membro della Federazione Pagana è tenuto al segreto. L'associazione rifiuta ogni intolleranza, nessun membro della Federazione Pagana è tenuto all'obbedienza. L'associazione, richiamandosi ai valori e ai principi di libertà insiti in ogni religione non monoteistica ed avendo il paganesimo, il politeismo e l'astrologia lo scopo di liberare tutti gli individui, cioè nel senso che non esistono degli eletti e poi i poveracci, riafferma il principio che nessuno debba sottostare a principi non liberamente accettati e condivisi. Nessun membro della Federazione Pagana è tenuto a sottostare a principi che non siano emanazioni delle proprie predilezioni soggettive. Di conseguenza questa è una caratteristica che noi abbiamo inserito all'interno proprio già dello statuto, chiaramente per dire che la nostra è un'attività pubblica e che soprattutto la nostra finalità è quella di dare la possibilità alle persone di manifestarsi. Penso che siano ben poche associazioni che hanno questa libertà, e questo è l'articolo 4, parte dell'articolo 4 tra l'altro, perché tenete conto che lo statuto della Federazione Pagana è uno statuto di 31 pagine, questo è l'articolo 4, beh, parte dell'articolo 4 delle caratteristiche della Federazione Pagana, e di conseguenza esistono addirittura articoli che dicono quali sono le attività non consentite, e c'è sempre un richiamo nel nostro statuto alle normative di legge, cioè diciamo, noi diciamo questo salvo fatto quanto dispone la legge, cioè noi non abbiamo problemi nell'accettare le regole di questo Stato o le condizioni di questo Stato, perché noi diciamo chiaramente, noi stabiliamo questo fatto salvo le leggi di questo Stato, e noi non abbiamo problemi come pagani di riconoscersi nella legge di questo Stato.
Ah, a proposito, la prima divinità di oggi degli Inni Orfici sarà Nomos, cioè la buona legge. Cioè, tanto per essere, visto che siamo in tema, perfetti.
Sì, tenendo conto appunto che dicevo, anche per quanto gli scopi, lo scopo è uno scopo puramente religioso, e quello che viene chiesto alle persone è di dire che la propria vita è finalizzata a realizzare se stessi e la propria libertà e la propria individualità. Non si chiede di realizzare un principio astruso, metafisico, un principio che sta nei cieli, che non sta nelle nostre gambe, nel nostro cuore. Si dice di realizzare quello che è nei nostri cervelli, nei nostri animi, nei nostri spiriti, ma quello che appartiene a ogni individuo. Non esiste un individuo che ha qualcosa e che gli altri non hanno. E questo viene ribadito in tutte le caratteristiche dello Statuto della Federazione Pagana. E casomai appunto, terminata la fase burocratica, questo statuto lo verrà messo anche su internet per dare la dimostrazione della distanza che c'è di come si organizza una realtà pagana e di come si organizza una realtà monoteistica.
Va bene.
Sì.
Ci facciamo un paio di idee. Facciamoci gli idee, va. Cioè, facciamoci lo spaghetti, noi invece ci facciamo gli idee.
Sì, ecco, io poi una cosa che accenno soltanto e che dà anche la dimostrazione appunto di come ormai il sentire pagano c'è, io appunto ho già fatto vedere prima a Claudio alcune cose, e già in alcuni ambiti il fatto che esista una federazione pagana, e parlo anche in ambiti universitari, comincia a prendere piede. Di conseguenza in zone che noi non siamo presenti o in studi in cui non siamo presenti, cominciano delle persone e ce lo dicono, ce lo scrivono anche in ambito universitario, e non sono studenti universitari, premettiamo, cioè, anche se siamo ben contenti che siano studenti universitari, ma questi sono docenti universitari, alcuni docenti universitari cominciano a comprendere quanto sia importante il lavoro che da questa trasmissione, loro non la sentono, ma a livello internet o di elaborazione, tenendo conto che ad esempio noi in alcuni ambiti universitari siamo stati apprezzati non tanto per quello che abbiamo detto, non tanto per quello che abbiamo fatto, non tanto per quello che abbiamo registrato, pubblicato su internet, ma per quelle poche righe che sono state concesse sull'enciclopedia delle religioni. Ad alcune persone è bastato leggere quello per comprendere l'importanza.
L'enciclopedia delle religioni.
Esatto, per comprendere l'importanza e il fondamento del nostro sviluppo del paganesimo. E casomai, se sono rose, fioriranno.
Beh, ovvio, ma è tutto un cammino, Francesco, di trasformazione che è stato messo in moto, per cui... Bene, allora, io continuerò sia oggi che stasera con le trasmissioni che abbiamo fatto, cioè fino adesso. La trasmissione dalle 19 alle 20, vado avanti con il programma che è quel testo mandato da Sciascia in lista di discussione, proprio per poterlo commentare. Purtroppo anche la mia rassegna stampa sì è un po' carente, nel senso che ho dovuto lavorare moltissimo attorno a un documento, purtroppo è stato preso per il collo in questa settimana, e niente, ci metterò un altri 10-15 giorni per lavorarci, per elaborarlo in maniera decente. Purtroppo devo dare la priorità per forza per le condizioni che si sono verificate a questo documento. E dopo vabbè, andrà su internet, lo faremo anche per radio quando sarà il momento opportuno, cioè opportuno, prima trasmissione possibile, insomma, perché io una trasmissione non ci sarò sto mese, per cui sarà verso fine dicembre, ecco. E niente, ho dovuto dare presenza a questo, ho dovuto fermare anche gli articoli che avevo promesso alla Lituania, e cioè, bisogna per forza affrontare questa condizione, insomma. Va bene.
Beh, Claudio, posso fare tante cose, mi sono dimenticato una cosa, perché bisogna fare mille cose che ci sono da fare. Ecco, noi, e l'avevo detto agli ascoltatori, avevamo promesso che ci saremmo organizzati per le varie ritualità, le scadenze dell'equinozio e degli solstizi. Stiamo pensando appunto di organizzare anche il solstizio d'inverno, cioè praticamente appunto è la festività appunto che chiude quest'anno. E allora, di conseguenza, per il solstizio d'inverno stiamo valutando alcune ipotesi. Stiamo valutando, sicuramente verrà fatta una processione sacra, perché la legheremo a un rituale che stiamo elaborando sul specifico per il solstizio d'inverno. L'unico problema nostro appunto sarà il come verrà fatta e il dove verrà fatta, perché abbiamo già localizzato due posti che sono sufficienti a fare questo. Stiamo anche valutando se il giorno in cui farla e l'ora in cui farla. E di conseguenza, chi è interessato a partecipare al solstizio d'inverno, al rituale del solstizio d'inverno, che sarà un po' più faticoso perché sarà una processione sacra e sicuramente appunto ci sarà un po' da camminare, perché si cercherà di ripercorrere in maniera simbolica il percorso del sole che abbiamo cominciato a seguire con il solstizio d'estate, che porterà appunto al solstizio d'inverno. Ci sarà una processione sacra con un inizio particolare di consacrazione, un percorso sacro e un arrivo appunto che simboleggerà il solstizio d'inverno. E allora, siccome stiamo studiando alcune ipotesi o alcune cose, chi vuole partecipare e ha delle idee o dà dei suggerimenti, si faccia vivo, in maniera tale che sappiamo valutare il numero delle persone e sceglieremo in base al numero delle persone anche il luogo e il giorno in cui farlo. Ci sono due ipotesi, c'è un'ipotesi minima, che è una, diciamo, la soluzione classica, e ce n'è una più consistente. Noi tenderemo a cercare di realizzare quella più consistente perché è più bella dal punto di vista scenografico, dal punto di vista ambientale. Comunque ricordate appunto che quest'anno ci sarà il solstizio d'inverno e chi vuole partecipare si faccia video con i soliti canali, con i soliti sistemi, e di conseguenza se ha suggerimenti sono ben accetti. Di conseguenza anche il solstizio d'inverno avrà il suo rituale e chi vuole partecipare potrà benissimo partecipare. Ecco, era una cosa che importante,
sì.
Che me l'ha sfuggita, insomma.
Bene, io passo a un altro argomento, passo argomento più riferito agli dèi. E infatti l'argomento di oggi sono due divinità, uno è Nomos e l'altro è una divinità fondamentale, è Ares. Spero di riuscire a farle tutte e due, perché Nomos in realtà è piuttosto lungo, piuttosto elaborato all'interno degli gnorfici, o meglio io l'ho elaborato come commento in maniera più vasta del solito. Bene, allora come al solito vi leggerò l'inno e poi andremo avanti col commento. Invoco la santa sovrana degli Nomos, verrebbe tradotto normalmente con la buona legge, in realtà sarebbe le buone condizioni all'interno del sistema sociale, cioè le buone relazioni fra gli uomini e la loro vita. Invoco la santa sovrana degli immortali e dei mortali, legge celeste che determina la posizione degli astri, giusto sigillo del pelagio marino e della terra che è stabile sempre estranea alle fazioni, custodisce la sicurezza della natura con le leggi con le quali in alto guidando il grande cielo essa stessa procede, e l'invidia non giusta amò di Sibilo spinge fuori, che anche per i mortali risveglia un buon fine di vita. Essa sola, infatti, possiede il timone dei viventi, accompagnandosi a pensieri rettissimi, sempre sicura, antica, molto esperta, che senza danno abita con tutto ciò che è legata, ma porta la pesante sventura a ciò che è illegale, ma beata, onorata da tutti, portatrice di felicità, da tutti desiderata, con cuore benevolo, manda il tuo ricordo, ottima. I Niorfici, ricordo, la traduzione è di Gabriella Ricciardelli e il libro è edito da Edizioni Valla. Commento: un pagano politeista ha bisogno di leggi certe nelle quali costruire se stesso. È come l'universo in cui le leggi delle relazioni fra gli enti appartengono agli adattamenti che gli enti hanno costruito partendo da quanto hanno trovato. Nessuna mente si sveglia la mattina impazzita e decide, perché ha invidia dell'essere natura, di inventare le gravità dei pianeti. Nessuna mente può farlo, perché non esiste nessuna mente che abbia stabilito l'esistenza della gravità o della gravitazione universale. Le cose sono e gli enti si adattano al loro esistere. L'adattamento degli esseri modifica il presente, ma solo nella misura in cui gli enti che agiscono nel presente sono attori della loro esistenza, protagonisti all'interno delle leggi e non spettatori o padroni delle leggi. Nell'inno a Nomos è visto in la legge è visto in senso cosmico. Perché non viene filtrata come giustizia che procede da Temi, giustizia universale, adattata da Zeus per esseri della natura? Legge è legge, nel senso che rappresenta la legge per eccellenza, la somma legge che ogni essere deve esprimere per costruire se stesso. La legge violando la quale si distrugge l'ordine cosmico. Lo si distrugge sia che si annienti legge nel cosmo, sia che la si annienti nel singolo essere umano. La manifestazione di legge nelle azioni di ogni essere, il principio della sua vita. Che cos'è legge? È l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. È la manifestazione del libero arbitrio di ogni soggetto che compone l'oggettività nella quale viviamo. Tutta l'oggettività nella quale viviamo è divenuta attraverso legge. Tutta la realtà nella quale noi siamo germinati è divenuta per adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Quando un soggetto esprime il proprio adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra, esprime nomos. Nomos espressa in funzione dell'intento. Quando un soggetto incontra un mondo in cui viene applicato nomos, quando i soggetti del mondo in cui vive praticano l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive in funzione dell'intento della propria esistenza. C'è un solo luogo in cui nomos non può esistere, nei sistemi sociali umani. I sistemi sociali umani sono entrati nella regione della descrizione, separando con questo l'individuo dalla risposta immediata delle tensioni che lo spingono a dilatarsi nell'esistente. Le tensioni che spingono il soggetto a manifestare nomos come adattamento soggettivo alle variabili oggettive, la descrizione della ragione, la sua logica devono mediare le spinte delle sue tensioni per non danneggiare i sistemi sociali umani. Si possono manifestare tensioni violente, tensioni impellenti, tensioni esasperate. Nomos media fra le espressioni delle tensioni di un soggetto e le esigenze di tutti i soggetti del e nel sistema sociale umano. Poi succede che il soggetto non può manifestare se stesso, ma deve piegare le tensioni che da dentro se stesso spingono per dilatarsi a tensioni d'esistenza non sue. In termini giuridici diremmo che il soggetto viene costretto a rinunciare ad essere un soggetto di diritto, diritto di esercitare nomos nel mondo in cui è germinato, ma diventa oggetto di possesso e pertanto costretto a manifestare una volontà, una verità, dogmi e morali di un altro soggetto che mantiene per sé il diritto a gestire la sua stessa esistenza. Gli esseri umani, entrati nella descrizione della ragione, impararono a piegare altri esseri ai propri voleri nell'attività di allevamento del bestiame. Qualcuno imparò da loro e li trasformò a loro volta in bestiame. Qualcuno ha strappato nomos dagli esseri umani al fine di esercitare nei loro confronti il diritto di possesso. Perché ha distrutto nomos? Per cibarsi di esseri umani, che incapaci di prendere nelle proprie mani le responsabilità della loro vita, venivano trasformati in produttori di energia di morte. la producevano distruggendo se stessi e gli esseri della propria specie, sottraendo ad ogni nuovo nato la possibilità di esercitare nomos, di esercitare il proprio adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Sottomettevano ogni nuovo nato, distruggendo il suo futuro, affinché non fosse mai in grado di bussare alle porte degli dèi, diventando egli stesso un dio. Dove sta l'origine, la fonte di tutto questo? Sta in chi si ciba di energia di morte e distruzione prodotta fra esseri umani. Sta in un enunciato d'arbitrio e di possesso che i cadaveri chiamano leggi. Un enunciato che non rappresenta le regole, magari dure, entro le quali i sistemi sociali umani si trasformano, ma nell'imporre agli esseri umani la rinuncia ad essere soggetti di diritto affinché rinuncino a nomos e si sottomettano. Così il macellaio di Sodoma e Gomorra distrugge Nomos e trasforma gli esseri umani in cadaveri, in schiavi costretti a rinunciare al loro cammino nell'infinito. Cito dalla Bibbia dei cristiani: «E Dio pronunciò queste parole: Io sono il Signore, Dio tuo, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altro Dio fuori che me. Non ti fare nessuna scultura né immagine delle cose che splendono sul cielo e sono sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non adorerai tale cose né servir loro, perché io, il Signore Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri nei figli fino alla terza o quarta generazione di coloro che mi odiano, ma uso clemenza fino alla millesima generazione verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non nominare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi proferisce in vano il suo nome. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Per 6 giorni lavorerai e attenderai alle opere tue, ma il giorno settimo è giorno di riposo per il Signore Dio tuo. Non fare in quello alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, o il tuo bestiame, o il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra e il mare e tutto quello che essi contengono, ma il 7° giorno si riposò. Per questo il Signore benedisse il giorno del sabato e lo santificò. Onora tuo padre e tua madre, affinché siano prolungati i tuoi giorni sopra la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non desiderare la donna del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Esodo 21. Lo scopo era quello di produrre terrore per ottenere obbedienza e sottomissione. Tutto il popolo avvertiva i tuoni, i lampi e il suono della tromba e mirava il monte fumante e a tal vista tremava né ardiva accostarsi e disse a Mosè: «Parla tu e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio perché non si debba morire». Mosè rispose al popolo: «Non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, egli vuole che il suo timore vi sia sempre presente affinché non pecchiate». E il popolo se ne stette lontano mentre Mosè si accostò alla caligine nella quale era Dio. Esodo 20:18. Una volta ottenuto il terrore, il macellaio di Sodoma e Gomorra consegna il premio per tutti quelli che manterranno il terrore fra gli esseri umani, affinché costoro rinuncino a diventare degli dèi, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, e Nomos fosse tenuta lontana dagli esseri umani. Queste sono le leggi di giustizia, sempre dalla Bibbia, che tu proporrai loro. Se tu comprerai uno schiavo ebreo, ti servirà per 6 anni, ma il 7° anno se ne andrà libero, senza pagar nulla. Se è venuto lui solo, solo se ne andrà. Se con la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli ha dato moglie, la quale l'abbia reso padre di figli e figlie, la moglie con i propri figli saranno del suo padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo dicesse: «Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero», il padrone lo farà comparire davanti a Dio, poi lo farà accostare alla porta e allo stipite di casa e gli folerà l'orecchio con una lesina, e costui gli sarà schiavo per sempre. Se uno vende sua figlia per schiava, ella non se ne andrà di casa come se ne vanno gli schiavi. Se ella è in dispregio agli occhi del padrone che l'aveva destinata per sé, la faccia riscattare, ma non la può vendere a gente straniera per non averle mantenuto la promessa. Se egli la desidera suo figlio, la tratti secondo i diritti delle figliole. Se egli ne prende un'altra, non la tolga la sua parte di vitto, né il suo vestiario, né il diritto coniugale. E se non fa per lei queste 3 cose, ella può andarsene gratuitamente senza riscatto. Esodo 21:1. Tutto questo per distruggere Nomos. Gli esseri umani sono privati della capacità di costruire se stessi. Usciti come specie dal brodo primordiale, dopo aver vissuto per sfida, vengono ora costretti a sottostare alla volontà di chi li priva della loro volontà, dei loro desideri e delle loro tensioni, affermando che loro, gli esseri umani, sono roba sua. Questo terrore ha attraversato la storia dell'umanità, trasformando i sistemi sociali in campi di sterminio, dove nessuna nomos poteva entrare perché il filo spinato e i forni crematori facevano dei loro abitanti oggetti di possesso e di chi stava fuori da quel campo di terrore e lo aveva costruito. Ma dal terrore in cui il Dio degli ebrei e dei cattolici hanno costretto l'essere umano, emerge con sforzi nomos e inizia a proclamare con gran voce che scaturisce dal fulmine di Zeus. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E i cieli della vita degli esseri umani della natura iniziano a tremare. Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù. Ogni persona ha il diritto alla libertà, alla sicurezza. Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione. Questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico e in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimento dei riti. E ancora nomos con voce di tuono. La libertà di manifestare la propria religione, il proprio pensiero non può essere oggetto di altre limitazioni oltre a quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute e della morale pubblica e la protezione dei diritti e delle libertà di altri. Nomos ha urlato con voce di tuono. Non più uomini uguali in ginocchio davanti al Dio padrone, davanti al loro padrone. Non più uomini costretti a rinunciare al proprio libero arbitrio. Esseri umani uguali in se stessi e per se stessi. I tempi degli dèi non sono i desideri degli uomini, ma i desideri degli uomini hanno alimentato il potere di Nomos. E allora anche noi con gli orfici intoniamo quest'inno. Invoco la santa sovrana degli immortali e dei mortali, legge celeste che determina la posizione degli astri, giusto sigillo del pelaggio marino e della terra, che stabile, sempre estranea alle fazioni, custodisce la sicurezza della natura con le leggi, con le quali in alto guidano il grande cielo, e se stessa precede e l'invidia non giusta, amò il sibilo spinge fuori. Che anche per i mortali risveglia un buon fine di vita. Essa sola infatti possiede il timone dei viventi, accompagnandosi a pensieri rettissimi, sempre sicura, antica, molto esperta, che senza danno abita con tutto ciò che è legale, ma porta la pesante sventura ciò che è illegale, ma beata, onorata da tutti, portatrice di felicità, da tutti desiderata con un cuore benevolo. Manda il tuo ricordo, ottima. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Post scrittum. I pezzi del macellaio di Sodoma e Gomorra sono presi dalla Sacra Bibbia, traduzione testi originali di edizione Paoline. I testi di libertà sono presi dalla Costituzione della Repubblica Italiana e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata nell'agosto del 1955. Francesco, questo è Nomos.
Beh, vuoi che proseguiamo con l'altra divinità che volevi fare?
Diretto con Ares.
Sì. Ok. Non ti va, no?
Sì, questo perché va? No? Sai che a me va sempre.
Così rinviamo appunto tutti i commenti, anche perché Nomos sarebbe da parlare moltissimo.
All'infinito, no? Anche perché Nomos divenne effettivamente necessaria quando ci furono i neoplatonici nell'ultimo periodo della storia, proprio perché ormai la prevaricazione di quello che è il monoteismo stava veramente distruggendo quella che era la vita.
Sì, ma sai, a me piace ad esempio, c'è stato un giurista tedesco che appunto parlava del Nomos della Terra, cioè della legge della Terra. Esatto. D'altronde, sai, la legge della Terra è una delle leggi basilari della nostra esistenza, cioè la Terra è un organismo, non è madre.
Cioè, nel senso,
no, appunto, perché dicevo questo perché anche ultimamente Ilman si è un po' arrabbiato sul termine di concepire la madre terra.
Cioè, ah sì, senso, anche lui, sì. Io me l'ho già incazzato perché infatti non riuscivo mai a vederla come madre, cioè, personalmente, sarà perché io ho una visione particolare, ma
sì, no, infatti sai, è un po' una fissazione, infatti lui la paragona quasi al monoteismo, il fatto di concepire la madre terra. Ma la terra, avendo una sua legge, è un qualcosa che è capace di comprendere anche le altre leggi. Logicamente la simbiosi con questo essere, con questa divinità, avviene sempre la capacità di scambiare le cose. Certo. Cioè, nel senso che lei crea delle condizioni ottimali e queste condizioni ottimali vengono adeguate o vengono interagite con chi li utilizza. Di conseguenza noi siamo sempre all'interno di leggi che sono dinamiche, cioè che appartengono all'esistenza. Cioè, la legge della Terra non è una legge statica fissata nei cieli o nelle pietre sacre, come dice i comandamenti, e su quelle cazzate si prosegue. La legge della Terra si trasforma, si modifica, come si modifica l'esistenza. Di conseguenza noi abbiamo leggi che sono fatte per gli uomini e per gli esseri umani, per gli esseri viventi. E le leggi seguono la vita degli esseri umani e di conseguenza non abbiamo nulla di meccanico. Non abbiamo nulla di distaccato, non abbiamo nulla di freddo, non abbiamo nulla di morto, ma abbiamo qualcosa di vivente. E abbiamo un qualcosa che non ci viene dato per imposizione, ma ci viene dato o ci viene riconosciuto o viene utilizzato sempre per interazione. Cioè nel senso che noi andiamo a interagire con la Terra interagisce con noi. Infatti. E in base a questo noi creiamo le nostre leggi. Le nostre leggi si adeguano a questo, ma questo avviene per un motivo di sensibilità. Qualcuno usiamo un termine di opportunità, ma non nel senso di opportunismo, nel senso che si comprende che la nostra,
cogliere l'occasione,
che la nostra esistenza può essere migliore, certo, o può essere realizzata meglio o può essere benefica se noi andiamo a interagire con alcune regole che ci stanno attorno. Ma tutto questo non viene da un insegnamento di un profeta o di un messia, ma viene sempre dalla capacità degli individui di comprendere questo e di vedere questo.
Esatto.
Di conseguenza, se noi percepiamo la Terra come madre, abbiamo un rapporto come minimo di dipendenza biologica, cioè nel senso, sì, perché per quanto si possa essere distaccati dalla madre, esiste un legame biologico da cui non si può prescindere, da cui non si, infatti, può negare. Se invece noi vediamo nella Terra un'altra entità, un'altra divinità con cui noi interagiamo, noi siamo liberi e comprendiamo tutti e due come sia migliore e più bello per noi vivere in armonia con la Terra che viverli contro.
Certo.
Cioè comprendiamo che però questa legge non è che nessuno ce la offre, non è che arriva un Mosè scemo con sulle spalle le tavole della legge e dice queste sono le leggi.
Cioè, mentre, anzi, mentre facevo quelle leggi aveva fatto anche il cerchietto attorno, attorno alla montagna perché nessuno vedesse come lui pasticciasse, no? E faceva ammazzare chiunque superava il cerchietto, insomma, per cui fate un po' voi, insomma.
Sì, e per questo appunto il 19 si diventa importante proprio perché non si deve interpretare dal punto di vista puramente giuridico, ma che è un insegnamento continuo, soprattutto in questo momento in cui c'è lo scontro tra la concezione di una legge statica,
esatto,
impositiva, da pietra, cioè proprio che paralizza come le tavole della legge del monoteismo.
È una concezione dinamica, esatto, della vita che va a costruire in realtà quello che è il presente. Va bene, allora facciamo anche Ares. Mi ricordo che Ares è uno dei tre figli di Era, cioè i tre figli legittimi, cioè nel senso che questi tre figli di Era sono le condizioni che Era stabilisce per gli esseri della natura. Cioè tutti gli esseri della natura, se vogliono diventare degli dei, devono obbedire a queste tre condizioni. Sono condizioni di Era e Zeus insieme, no? Solo che Era gli ha scocciato moltissimo il fatto che Zeus avesse partorito Atena, cioè l'intelligenza, l'arte dell'agguato da dare ai suoi figli, cioè da dare ai figli di Era la pratica dell'arte dell'agguato, e scocciata partorì da sola Vulcano, dimmi il nome greco di Vulcano,
Efesto,
partorì da sola Efesto. E Efesto è la distruzione sistematica, cioè la distruzione che porta alla ricostruzione di un'era nuova, no? Cioè per cui il vulcano che esplode, il maremoto, l'uragano, cioè Era si è presa anche questa opportunità.
Beh, diciamo che Efesto andrebbe compreso anche in maniera molto più profonda, cioè nel senso che Efesto è anche la coscienza che la distruzione porta alla propria insoddisfazione. Perché è bello quel racconto in cui Efesto si scopre tradito da Afrodite assieme ad Ares e crea la trappola in cui rimarranno imprigionati, sì, però alla fine quando questo, cioè, suo tradimento, che lo reputa tradimento, viene pubblico, lui ne prova vergogna del fatto che diventi pubblico. Di conseguenza, cioè, si rende conto che le cose non si possono bloccare, ma si possono soltanto migliorare se stessa, migliorare, cioè non puoi bloccare gli altri. Per il fatto che tu blocchi gli altri, alla fine è la dimostrazione della tua insoddisfazione, della tua incapacità di realizzare. E perciò Efesto, diciamo che sarebbe anche una persona.
diciamo che quello che tu stai esponendo è l'effetto geniale, cioè è il costruttore, quello che lavora i metalli, quello che trasforma le cose, no? Invece l'immagine che usavo io era un'immagine direttamente legata ad Era, no? Dove arriva la grande tempesta che spazza via il male, tipo arriva la peste nera in Europa e chiaramente la peste nera fa danni gravissimi, no? Cioè, però la vita ricomincia, cioè dopo quell'epoca c'è un cambiamento di velocità nella società, capisci?
Sì, ma sai, l'intelligenza, io ad esempio mi è piaciuto quello che è successo nella, ad esempio nell'Etna ultimamente per salvare alcuni rifugi, che rispetto alla, a dover bloccare la lava, cosa hanno fatto? Hanno sommerso di terra i rifugi e la lava ci è passata sopra. Cioè, questa è una diciamo, prendiamola così come battuta dall'attualità, però è una dimostrazione di intelligenza, cioè di dire perché devo sprecare delle energie quando sicuramente le mie energie non sono sufficienti a fermare la lava, di conseguenza io lascio che la lava abbia il suo sfogo, proteggo quello che mi è qualcosa con la terra, certo, che poi dal punto di vista simbolico si potrebbe lavorare su questo, io le nascondo nella terra come un tesoro, la lava fa il suo percorso, esaurita la sua forza,
io che sono più astuto. Cioè, comunque recupero le cose, cioè, in effetti è un'operazione intelligente tutto sommato, beh la si può fare in altri casi, non si può fare, cioè, se arriva al paese o arriva alla pineta non si può fare, però ricorda, questo era importante stabilire, cioè che qui Ares è uno dei tre figli fondamentali di Era e di Zeus, no? Gli altri due sono Ilizia, che è la nascita, e Ebe, che è la giovinezza, cioè l'arrivo alla maturità sessuale, sarebbe Ebe e Juventus, diciamo così, presso i romani, cioè quel momento in cui si può fare figli, per cui chiaramente si può creare nuove Ilizie, cioè nuove generazioni all'interno della natura, cioè la natura vive dei figli in pratica, cioè gli esseri di natura partoriscono i loro figli, ecco questo. Per cui Era stabilisce queste tre condizioni. Bene, la condizione di questa sera, di oggi invece, è Ares. Lino dice: indistruttibile, d'animo vigoroso, di grande forza, demone prode, ti diletti delle armi, indomabile, omicida, distruttore di mura, Ares sovrano delle armi risonanti, sempre imbrattato di stragi, tira allegri del sangue omicida, ecciti tumulti di guerra, fai tremare tu che ami la lotta dissonante, con le spade e le lance, ferma la contesa furiosa, sciogli la fatica che affligge l'animo, annuisce il desiderio di Cipride e delle feste di Lieo, mutando la forza delle armi nelle opere di Deo, reclamando la pace che nutre i giovani, che dà felicità. Traduzione sempre Gabriella Ricciardelli e l'edizione è di Lorenzo Valla. Commento: riuscire a cogliere Ares in tutto l'insieme della propria rappresentazione soggettiva è oggi come oggi una grande operazione di magia. La violenza con la quale il sistema sociale impone le proprie necessità ai nuovi nati è talmente totalizzante per che i nuovi nati proiettano nella descrizione morale del mondo il condizionamento educazionale ricevuto arricchito della propria adesione. Quando gli inni orfici vengono scritti, si è un po' persa la memoria di Ares, per renderlo una specie di manifestazione della guerra e della distruzione. Ares manifesta guerra e distruzione, ma non è guerra e distruzione la manifestazione della sua esistenza. Guerra e distruzione è quanto i sistemi sociali manifestano, e Ares è parte di quella manifestazione. Ma quella manifestazione non racchiude Ares. Ares è immensamente più vasto. Chi è Ares? Ares è figlio di Era e Zeus. È una delle condizioni imposte da Era ai suoi figli affinché si trasformino, si costruiscano e possano diventare dei. Dal punto di vista degli esseri figli di Era, è una delle azioni di Era volta ad assicurarsi la propria esistenza. Dal punto di vista di Zeus, è un sistema affinché i figli di Era possano trasformarsi e diventare dei. Ricordiamo, quando analizziamo Ares, dobbiamo volgere lo sguardo da più parti. Non facciamo il tifo, ma osserviamo. Osserviamo anche quando siamo coinvolti e intendiamo emergere. Infatti Ares è la contraddizione. Tutto quanto esiste diviene e si trasforma per contraddizione. Come si risolve la contraddizione? O per contesa furente o per amicizia, nello scontro, nella distruzione o nel camminare assieme. Ares è figlio di Era, e nell'esprimerlo gli esseri figli di Era dichiarano al mondo in cui vivono il diritto alla propria esistenza. Il mondo in cui Ares si esprime è il mondo di Era, il mondo dell'essere natura. Ares non è esterno all'essere natura, ma ci attraversa perché siamo figli dell'essere natura. Come esprimerlo e perché esprimerlo è una nostra scelta. Era pone le condizioni per diventare dei. La scelta sul se diventare dei è una relazione dialettica fra le soggettività che inizia il suo cammino e il mondo in cui quel cammino avviene. Nomos è la regola dell'esistenza, ma la regola deve essere imposta dal soggetto che agisce nel suo rispetto, rivendicandola, facendola propria, rivendicando il proprio diritto all'esistenza al di là di ogni condizione che può incontrare. Quando Apollo si presenta all'Olimpo, si presenta come Apollo, pronto a manifestare Ares, lo sa bene Latona, lo sa bene Era. Sono di Era le condizioni imposte, anche quelle ad Eracle, al quale offre immediatamente Ebe non appena Eracle si presenta all'Olimpo. Ma perché nell'inno si chiede ad Ares di annuire al desiderio di Cipride? Perché la contraddizione si risolve sempre o per contesa furente o per amicizia, solo che la contesa furente non è sempre è sinonimo di stragi. Quando la contesa furente è contesa d'amore, è Ares che annuisce a Cipride e inizia la guerra che li porterà a Lamplesso. Lamplesso è guerra, solo che il sangue sparso è quello della passione e non quello del massacro. Ad ognuno le sue predilezioni. Ares è la rappresentazione della vita. Ares è la vita stessa che si costruisce nelle condizioni della propria presa di consapevolezza di se stessi. Ares, per quanto si possa bollare moralisticamente, è il metodo attraverso il quale noi siamo quello che siamo e potremmo costruire quello che potremmo costruire. Ares è la contraddizione, il vivere per sfida, l'arte dell'agguato, il mondo ad essere ciò che è diverso da ciò che era. Le specie si sono trasformate, Era si è trasformata, ogni essere di ogni specie dovette farsi Ares per affrontare la propria esistenza. Proprio per essersi fatti Ares, molti esseri si sono presentati alle porte dell'Olimpo rivendicando il proprio diritto ad essere accolti in quanto dei. Proprio per non essersi fatti Ares, molti esseri hanno perso la loro esistenza gettando al vento la loro opportunità. Qualcuno fece in modo che gli esseri umani non si facessero Ares, ma soggiacessero al terrore dell'inconsapevolezza. Qualcuno fece in modo che gli esseri umani non potessero bussare alla porta dell'Olimpo preferendo trasformarli in bestiame da macello. Ma chi fece questo? Chi agì per costruire gli esseri umani, costringere gli esseri umani a subire il terrore della sottomissione? Proviamo a leggere chi distrusse Ares per costruire miseria, strage e sottomissione al solo fine di ottenere miseria, strage e sottomissione dalle quali trarre la propria gloria. Non un Ares che costruisce l'esistenza e il farsi Dio di chi lo manifesta, ma lo stragismo che impedisce ad ogni essere di bussare alla porta dell'Olimpo. Da dove trae origine l'orrore? Molto sarebbe da scrivere, ma un salmo tratto dal libro sacro degli adoratori della pulsione di morte è sufficiente per comprendere l'orrore dell'odio e della distruzione di cui ebrei, cattolici e musulmani si sono fatti portatori attraverso l'imperio del loro Dio padrone per distruggere gli esseri umani. Salmo numero 2. Perché tumultuano le genti e i popoli cospiratori in vano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro Dio e contro il suo Cristo. Infrangiamo i loro legami, scuotiamo da noi le loro catene. Ma chi siete? Chi siede nei cieli se ne ride? Il Signore si burla di loro, poi parla loro della sua ira e del suo furore, li atterrisce. Sono io che ho consacrato il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Promulgherò il divino decreto. Egli mi disse, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò le genti in eredità, le bestie, e il tuo dominio ai confini della terra. Li reggerai con scettro di ferro, come vasi di creta li infrangerai. Dunque, re, fate senno, rinsavite, o arbitri della terra, servite a Dio con timore, con tremore, prostratevi davanti a Lui, che non si degni e andiate in rovina, se ad un tratto divampa la sua ira, beato è chiunque a Lui si affida. Dalla Sacra Bibbia dei Cattolici e Cristiani, edizioni Pauline. In tutto questo non c'è Ares. In tutto questo non c'è la contraddizione che costruisce i contendimenti, in tutto questo non c'è l'amicizia con la quale camminare assieme, in tutto questo non c'è la fusione amorosa con Cipride, in tutto questo c'è solo il terrore della sottomissione, in tutto questo c'è solo l'orrore della sottomissione, in tutto questo ci sono i rubinetti delle camere a gas che si aprono, in tutto questo c'è l'attività di questi giorni dei carri armati, in tutto questo c'è l'attività pederastica dei preti cattolici, in tutto questo c'è la riaffermazione che il mio Dio ce l'ha più lungo del tuo e perciò io ti ammazzo. non c'è Ares, non c'è la contraddizione che costruisce, non è Marte che protegge i campi dalle malattie, le guerre portate dagli insetti o agli insetti, c'è la richiesta affinché gli esseri umani vivano nel terrore, c'è la richiesta di sottomissione all'impotenza, all'impotenza del Dio padrone, che senza la sottomissione e il terrore nelle persone in ginocchio si sente virato della sua rappresentazione divina. Solo che la propria virazione l'ha trasmessa agli esseri umani, ai suoi figli, impedendo loro di trasformarsi in dei e di proiettarsi nell'infinito dei mutamenti. Così Ares giace sconfitto. Con Ares, Era e Zeus che sono sconfitti, ma noi non esultiamo, perché la loro sconfitta è rappresentata nei nostri cuori. La loro sconfitta è il nostro cuore pauroso e tremolante davanti allo sconosciuto e all'infinito. Altre specie sorreggeranno Era, altre specie respireranno Zeus. La paura della specie umana blocca la gola e ferma il cuore. Fin tanto che gli esseri umani non saranno in grado di evirare il Dio padrone dei cattolici e dei cristiani, dei monoteisti, nella sua attività di stuprare bambini attraverso i suoi preti, Ares non risorgerà. Sarà ammutolito, annichilito dalle stragi e dall'orrore che gli adoratori del Dio dei cattolici sapranno produrre fra gli esseri umani. La contraddizione che costruisce è ferma. L'orrore della distruzione e della sottomissione è entrato nel cuore degli uomini. Sì, è vero, io amo la contraddizione che è vita. Io amo la vita. Amo lo scontrarmi e il trasformarmi. Io amo, tu che ami la lotta, dissonante con le spade e le lance. Ciò che non amo è il sottomettere, il dominare, l'annientare, l'esaltazione di me stesso nella distruzione del mondo che mi circonda. Io amo la vita che si trasforma e si costruisce, non la morte fatta della sottomissione e del terrore. Non è una questione di predilezione, è una discriminazione fra l'essere vivi o essere cadaveri di un gregge che attende soltanto di essere macellato. Quel gregge e gli individui che lo compongono confidano nella magnanimità del Dio padrone, incapaci di esprimere Ares e di essere ciò che le loro tensioni interne spingono affinché essi le rappresentino. Risvegliare gli dèi significa risvegliare gli esseri umani della sottomissione, significa risvegliare Ares dentro ognuno di noi. Ed ecco Ares risvegliato, ecco la sua voce chiamare gli esseri umani con fragore. Col fragore della folgore di Zeus, ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, della Costituzione della Repubblica Italiana. Ma chi è in grado di poterlo ancora ascoltare? Cantiamo dunque quest'inno e guardiamo il futuro che può sgorgare solo dal nostro cuore impavido. Indistruttibile d'animo vigoroso, di grande forza, demone prode, ti diletti delle armi, indomabile omicida, distruttore di mura, Ares sovrano dalle armi risonanti, sempre imbrattato di stragi, ti rallegri del sangue omicida, ecciti di tumulti di guerra fra i tremare, tu che ami la lotta dissonante con le spade e le lance, ferma la contesa furiosa, sciogli la fatica che affligge l'animo, annuisce al desiderio di Cipride e alle feste di Ilieo, mutando la forza delle armi nelle opere di Deo, reclamando la pace che nutre i giovani, che dà felicità. E questo is Ares, che non ha niente a che vedere con la guerra, cioè ha a che vedere con la guerra, ma non è la guerra.
Sì, ma sai, il corso di Ares ha un fondamentale, anche perché non è mai un dio staccato, separato, non connesso, cioè ha sempre un modo di fare. Basta appunto pensare sul collegamento con Afrodite, che è sempre ricordato, cioè nel senso che la guerra, la forza, è legata ad Afrodite, che potrebbe sembrare la distruzione della bellezza, ma implica che la bellezza, se è capace, può influenzare anche gli spiriti più duri, più forti. Di conseguenza c'è sempre il fatto che noi abbiamo delle possibilità, abbiamo sempre degli strumenti per controllare questa forza. Cioè, il nascondere le cose o negarle è la cosa peggiore che si possa fare, perché noi tutti dobbiamo ammettere che la guerra è una delle componenti della nostra civiltà, della nostra cultura. Poi che sia la guerra di distruzione totale o di intendimento totale è un problema dei monoteisti, ma la guerra è una delle caratteristiche anche delle manifestazioni delle forze che si scontrano, delle volontà che si scontrano. Ma queste volontà non sono fatte perché c'è un principio assoluto da applicare, perché a noi appartiene la forza, perché a noi appartiene anche a certe forme di violenza, però la bellezza, e la bellezza siamo noi che la costruiamo, siamo noi che ce l'abbiamo, ci permette di controllare questo, e questo significa che siamo sempre all'interno di un pantheon in cui le energie vengono equilibrate. Nel momento in cui lasciamo distruggere questo pantheon, ne andiamo a separare, a scomporre, certo che abbiamo la manifestazione più violenta di Ares, ma allora siamo noi che però ci reputiamo incapaci e impotenti rispetto ad Ars di controllare la sua forza e la sua violenza.
Diceva, ci sono sempre foreste da esplorare o battaglie da combattere, sia nella vita quotidiana, sia nelle nostre emozioni, sia nei nostri pensieri, sia nei nostri desideri. Cioè sono sempre delle foreste da esplorare e delle battaglie da combattere. Per cui vedere la battaglia soltanto come la vedono i monoteisti è la cosa più infame, più squallida che ci sia. Cioè esiste anche una battaglia di opinioni, esiste anche una battaglia per andare a costruire il futuro, esiste anche una battaglia nel portare i mattoni delle costruzioni. Cioè sono guerre vere e proprie queste.
Ma nel momento in cui noi diciamo che Ares è sensibile ad Afrodite, implichiamo che lui, che è, secondo la rappresentazione è forza e violenza, è sensibile a quello che gli attorno, cioè, esatto, che non è un qualcosa di cieco che passa come un carro armato, come un macigno, come un rullo compressore che annienta tutto. È un qualcosa che è attento a quello che fa, ha una forza, ha una potenza, ha una volontà enorme, ma è attento alla bellezza che gli attorno. Certo che di conseguenza, se noi andiamo a creare delle condizioni esterne in cui esiste la bruttezza, più forte sarà la volontà di distruzione di questa bruttezza, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre percepire come queste entità, come queste forze non sono forze di possessione a cui l'uomo non può sfuggire, ma sono componenti dell'uomo che noi dobbiamo conoscere. Cioè anche l'educazione di Ars è un'educazione guerriera, cioè nel senso che non è un qualcosa che ti capita giù dal cielo e ti impone, non è il profeta che annuncia qualcosa e questa profezia non si può sfuggire. È una componente della nostra esistenza, e finché non saremo consci di queste componenti della nostra esistenza, certo che si scateneranno nella maniera più forte per farsi riconoscere, per essere che sono presenti.
C'era un bar, sai, quelle frasi da bar che vengono attaccate, sì, no? Si fa credito ai novantenni accompagnati dai genitori, no? Ce n'era una che diceva: in Africa tutte le mattine una gazzella si sveglia e si mette a correre, no? In Africa tutte le mattine un leone si sveglia e si mette a correre. Sia che tu sia gazzella, sia che tu sia leone, è bene che impari a correre. Cioè, in realtà, comunque sia, la vita va affrontata per quello che è, no? Ed è bene imparare ad affrontarla con i migliori mezzi possibili.
E con le cose che noi abbiamo a disposizione, esatto. Cioè non possiamo attendere una provvidenza, dobbiamo sempre riconoscere che siamo noi che, coltivando, educando, conoscendo noi stessi, possiamo trovare quali sono le nostre caratteristiche, e soprattutto non dobbiamo spaventarci di fronte alle cose che vediamo, dobbiamo cercare di comprendere, di conoscere, di utilizzarle, perché finché non sapremo riconoscere, dicevo appunto, questa divinità come Ares, Ares sarà sempre la più forte. Se noi staremo lì ad essere rassegnati o non comprendere quello che avviene, sarà un richiamo sempre più continuo. Cioè, per questo dico, è sempre importante non spaventarsi di fronte alle manifestazioni, ma di comprendere cosa c'è nelle manifestazioni e cosa vogliono dire.
E perché attrezzarci per vivere al loro interno. Cioè,
che dici, Claudio?
Va bene. 049-700-700, 049-700-838, ripeto ancora, 049-700-700, 049-700-838.
Appunto, visto che abbiamo soltanto un quarto d'ora, diamo anche il via alle telefonate in maniera tale,
pronto,
che se c'è qualche ascoltatore, pronto, che vuole intervenire sulle tematiche.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Ciao Francesco. Io mi chiedo, questo Dio favoloso, dove si trovava quando c'era gli Ussi, prime uni, primi milidi, 4 milioni di anni fa, non so, cosa stava facendo sto Dio? Non ho capito.
Va bene.
E se voi mi spiegate qualcosa, perché non so, perché io vedo la cosa un po' processuale, nel momento in cui mi occorre una cosa la faccio. Ma che uno mi dica, guarda che è così, 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 non so perché sono qui, ecco, non mi rendo conto perché sono qui a cosa fare.
Nella ciao, Bibbia trovi le risposte.
Comunque, chiaramente sarà nostro dovere girare questa domanda ai cattolici, perché sono loro che devono rispondere a sta roba.
Ma d'altronde i cattolici, pronto, non sono in grado di rispondere a questo, perché la loro predicazione è solo...
La trasmissione, appunto, non è la prima volta che vi ascolto, provo altri, Gavina Brutta Mania, andare sempre contro i cattolici, ma no. Non ho mai sentito una contro i musulmani.
Ciao.
Ah sì, io trovo assurdo.
Il problema di questa persona è che per forza voi cristiani andiamo contro qualcuno. Noi non andiamo contro qualcuno, sono gli altri che vengono contro noi. Non avete capito? Qua i musulmani non ci stanno dettando la loro legge. Le condizioni sono dettate dai cattolici. In un paese musulmano sarebbe diverso. Comunque la libertà religiosa è sacra per tutti.
Sì, ma poi sai, bella questa pretesa di questo ascoltatore di dire che noi dobbiamo dire le cose che lui vuole.
Quella, per iscriversi a quella mailing list lì, come si fa?
Per iscriversi?
Dai l'indirizzo.
Sì,
c'è un sito, c'è...
Sì, no, guarda, tu per iscriverti vai su yahoo.it, poi guardi gruppi, poi c'è la categoria religioni e spiritualità, c'è paganesimo, e poi c'è dentro paganesimo, c'è una lista che si chiama paganesimo, e là ti puoi iscrivere.
Per cui posso vedere quei calendari che dicevi che...
Sì, li trovi.
Ti iscrivi, ti arrivano.
Ti arrivano, sì, tranquillamente.
Certo. Ok, grazie.
Niente,
ciao.
Sì, praticamente vostra, che voi seguite il percorso yahoo.it, poi vedete a un certo punto che fai vari servizi di Yahoo, c'è gruppi, cliccate gruppi, religione e spiritualità, vi viene fuori cristianesimo, buddismo, vi viene fuori paganesimo, cliccate paganesimo, c'è gruppi paganesimo, e la terza o la seconda in lista è la nostra, vi iscrivete. Pronto? E ricevete il calendario che questo nostro amico manda regolarmente. Sì? Su internet.
Paolo da Mestre.
Dimmi. Ciao.
Ah, volevo chiedere come mai non andate a lavorare invece di perdere tempo.
Sì, perché tu possa sfogarti, poverino. Perché sennò qui a chi chiami? Pronto? Poveraccio. Pronto?
Tutti che metti su.
Vai avanti tranquillo, Francesco.
No, ma questi due ascoltatori sono una dimostrazione classica dell'impossibilità di Montesi di comprendere qualcosa. Cioè, nel senso che non vengono a contestare quello che tu dici, dovresti dire quello che loro vogliono.
Sì.
Cioè, nel senso che non sono disposti a... Pronto? Discutere o fare delle affermazioni a contestare.
Paolo,
so.
Dimmi. Faccio una semplice domanda a tutti quelli, a voi, a tutti. La differenza che passa fra il musulmano e il cristiano cattolico e l'ebreo.
Nessuna.
Quindi qui ci sono delle chiese che io chiamo pagode o chiamo minareti e moschee, no? E non so la differenza che passa fra queste tre, spiegatemela perché non riesco a comprenderla, insomma.
Ok.
Ciao.
In effetti non c'è nessuna differenza, appartengono tutte quante, vengono fuori tutte dallo stesso libro sacro. Per cui quando si rimuove quello che è il concetto del Dio padrone, quello che è il concetto di sottomissione in un solo posto della terra, si comincia a rimuoverlo in tutta la terra. Per cui è inutile che i cattolici ci invitano a schierarsi con loro, con i musulmani, non ce ne frega niente, sa. Noi non facciamo una guerra contro le persone che hanno una religione, noi facciamo una guerra per i principi.
Sì, sì, no, ma voglio dare una dimostrazione molto semplice di quanto sia vicino il cattolicesimo con l'Islam. Allora, tutti quanti sapete dello scandalo che c'è stato degli opuscoli che vengono distribuiti dal Ministero dell'Istruzione, in cui vietano i ragazzi la castità, che la cosa migliore di vivere la sessualità è la castità, e questo lo fa il Ministero della Pubblica Istruzione in Italia. Benissimo, a Teheran in questo momento gli studenti iraniani hanno vinto il diritto di poter camminare, anche se non sposati, con le mani attaccate, cioè per mano. Sì, vai pure Claudio. Si dico soltanto la dimostrazione che la cosa, non esiste una distanza tra il cattolicesimo che è qui presente e il monoteismo che c'è in Iran, perché pensate che gli studenti iraniani hanno dovuto protestare, contestare e soprattutto...
Ciao a tutti. No, niente, volevo solamente dire a quel signore lì che c'era prima, che per esempio le cose che ne divide fra me e voi altri due, le sono moltissime, però le sono tante anche le cose che ne unisce. E per questo mi sento nel diritto di dire a questo signore, che può anche domandare a Radio Maria perché fa le trasmissioni invece da lavorare, e forse darà qualche risposta migliore.
Okay.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ma noi non cadiamo così in basso.
Sì, esatto.
Dateci un po' di dignità almeno,
Sì, certo, appunto, cioè, ma quello che dicevo, ricordate che il monoteismo, che sia ebraico, cristiano.
Aspetta, ciao Francesco. No, io volevo a proposito di quello che hai letto dell'Antico Testamento, di quei passi là dell'Esodo, no?
Io un giorno vi ho telefonato in vendo contro un prete che più di 15 anni fa in confessione mi aveva detto che Dio per punire i miei peccati avrebbe castigato i miei figli, no?
Sì.
No, gli chiedo scusa perché Dio può arrivare addirittura non ai miei figli, ai figli dei figli dei miei figli.
Pensa un po'.
Ecco, allora sta attento, Claudio. Sì, sì. Presentare un Dio così, no, oggi come oggi farebbe non ridere, ma sarebbe quasi da criminalizzarlo, no? Perché gli si potrebbe fare anche un bel processo, perché io credo che nessun peggior delinquente che c'è sopra sta terra, se sta attento, se io ti faccio del male a te, se vengo a dare un pugno a te, tu cosa fai? Vieni a casa mia e dai un pugno in faccia a mio figlio?
No, al figlio del figlio del tuo figlio.
Al figlio del figlio del mio figlio, che quello là dice, ma che cazzo vuole questo porco? Come minimo, come minimo.
Appunto.
Come minimo, no? Allora, proporre delle cose che sono, infatti, credo qui absurdum, è tutto assurdo, no? Però facciamo un passo indietro. Supponiamo che loro a quel tempo avessero scritto in un modo quasi, come si può dire, contestabilissimo, però... che in un certo senso loro abbiano preso delle immagini o delle mentalità di quel tempo.
No, erano solo loro.
Sì, loro dicono così. Per trasmettere qualche altro concetto, che cosa ci può stare dietro questa...
Esatto.
A questo passo dell'Esodo, cosa
no,
ci può...
Non ci può fare nessuna interpretazione.
Cosa vuol dire? Che se io offendo Dio, Dio si arrabbia con me e non c'è più... cioè non c'è più possibilità di perdono tra me e lui o di riconciliazione, e allora quel Dio del Nuovo Testamento che è tutto misericordia, che è tutto bontà,
no, che è lo stesso, è lo stesso.
Ma no, parliamo come li intendono, cioè, loro, perché poi se, qua se non parli, se non ti sintonizzi su loro,
sì,
non hai più la possibilità,
siccome io conosco il neoplatonismo, sì, un po' di stoicismo, so benissimo dove, sì, hanno rubato le immagini dietro cui nascondersi, capisci?
Infatti, a parte che il cristianesimo, io a volte vi sento quando leggete i vostri e quando dite facciamo anche noi le cosa sono le cose sacre, le processioni sacre, mi sembra un cristianesimo, cioè il cristianesimo, capitemi bene, il cristianesimo è signotato da voi probabilmente, cioè, no? Ma è un po' ritornare indietro e rivedere quei riti che facevo da bambino, eccetera, che non capisco più se ero pagano, se ero cristiano, cos'ero, insomma, vabbè, comunque voglio dire, che si mettano d'accordo una volta per tutte, che sto Dio, visto che adesso anche il Papa dice, ma i fratelli maggiori sono gli ebrei, i nostri fratelli, e l'antico, noi siamo così perché veniamo da un antico testamento, che si mettano d'accordo una buona volta, almeno così sappiamo che hanno fatto le cose fatte bene. Ciao, vi saluto.
No, allora due cose sono, cioè la truffa e la realtà. La realtà è quella che manifesta la Bibbia, che è la realtà del cristianesimo. E il cristianesimo pratica la Bibbia. Dopo c'è la truffa, che non è altro che dopo averli ammazzati sti poveracci neoplatonici, gli hanno rubato letteralmente quella che è la visione dell'uno, quella che è il Dio, diciamo così, buono, quello che vedevano i neoplatonici, per nascondere l'orrore della Bibbia, tant'è che la Bibbia non la facevano neanche leggere, era proibito leggerla, per cui chi l'aveva letta prima, tipo Porfirio, tipo altri, no? Cioè l'avevano già giudicata un'aberrazione, cioè era già stata usata come un'aberrazione, ci fu addirittura Galeno, credo, cioè uno degli imperatori attorno al 300 che vietò il cristianesimo per l'intolleranza che manifestava, cioè dopo chiaramente morto lui che ha fatto lo statista, cioè voleva fare una cosa da efficientismo dello Stato, diciamo così, morto lui, dopo i vescovi erano
voglio dare una dimostrazione. Io ad esempio ho 45 anni, mi ricordo che nelle superiori il nostro insegnante di religione ci diceva che lui ha fatto il seminario, perciò non secoli fa, diceva che nel seminario che lui è diventato sacerdote era caldamente sconsigliato, anzi facevano tutte le possibili resistenze affinché leggessero la Bibbia, cioè noi studiavamo moltissimo interpretazione teologica, interpretazione della Bibbia, ma era scoraggiato nel leggere la Bibbia.
Esatto.
Di conseguenza non pensate che la gente abbia la conoscenza della Bibbia. Praticamente tutti quanti i monoteisti che abbiamo qui in Occidente che si rifanno alla Bibbia hanno solo delle frasi di riporto, sono dei pappagalli, ma non hanno la conoscenza della profonda criminalità, della profonda veramente oltraggio, della bestialità della Bibbia.
Ciao.
E non la dimensione della criminalità di Cristo.
Volevo semplicemente chiarire una cosa.
Dimmi.
Che mi si è intavolata in discussione pochi dei giorni fa a casa. Mi vorrei sapere, a parte quello che va da la Chiesa qua denuncia di redditi, diciamo così, no? Che altro che va da?
Dunque, no, non aveva da, non c'è niente da dare. Esistono delle elargizioni volontarie che potrebbero essere fatte deducibili dei redditi verso la fine anno. Cioè praticamente la Chiesa Cattolica raccoglie fondi che dopo questi fondi possono essere dedotti dal reddito. In pratica lo Stato ti dà indietro il 22% fino a una certa cifra. E stanno raccogliendo più soldi possibile perché chiaramente devono un po' pararsi il culo a tutta la pederastia.
No, ma Claudio, non intendevo mi dal privato, così mi intendevo proprio lo Stato.
Lo Stato, ad esempio, gli dà esempio, tutti i contributi proprio per restaurare le chiese.
Esatto, cioè lo Stato sorregge in tanti, anche perché.
Ad esempio, Claudio, c'è una cosa particolare in più. Tutti i comuni danno una percentuale delle opere di urbanizzazione, massima il 10%, sì, lo danno con destinazione religiosa, cioè nel senso che tu paghi, ad esempio, l'imposta comunale sulle opere di urbanizzazione e una percentuale fissa viene riconosciuta, cioè, alla Chiesa Cattolica.
Lo Stato riconosce perché che chiese e monumenti sono parte dello Stato e cerca di sovvenzionarli, e dopodiché questi soldi, vabbè, è lo Stato che deve controllare dove vadano.
Poi cioè, c'è l'esempio di Chiesa Cattolica che si offre tramite le comunità terapeutiche.
Per esempio, a Basilica di San Pietro appartiene al Vaticano, no? Però è anche un bene sul territorio italiano, per cui nessuno vuole che la Basilica di San Pietro decada, deperisca o va in distruzione, capisci?
Sì.
Perché è anche un patrimonio certo, artistico, per cui chiaramente lo Stato cerca anche di sovvenzionare questo, cioè non è che si possa farne a meno.
Ma a sacerdoti, per esempio, roba del genere, che viene da uno stipendio, che viene da
no,
qualcosa?
Si dividono, dovrebbero dividersi l'8 per mille e le elemosine, cioè le elargizioni volontarie e liberali delle persone.
Questo dove,
dopodiché l'8 per mille arriva però alla Chiesa centrale, che dà gli stipendi, poi sono fatti loro, insomma, capisci?
Sì,
cioè non
sì,
è una cosa che si può andare a discriminare all'interno.
No. Mi quello che mi interessava sapere se il governo che dà qualcosa.
Può darsi che sotto altre forme magari gli leva via delle spese, per cui gli consente.
E hanno delle agevolazioni fiscali, cioè tipo
io non ero sicura perché lo sapevo proprio, ma volevo sapere anche, essere informata un po' di più. Le ringrazio.
Ciao.
Sì, beh, esistono delle agevolazioni fiscali, tanto per dire. Le parrocchie non rispettano la legge sulla privacy, ad esempio, sono esentate da rispettare alcune leggi, cioè nel senso che hanno una serie di benefici legali che gli permette anche a livello di tassazione, cioè di sfuggire a molte cose. Logicamente, sommando tutte queste cose, sono delle cifre veramente gigantesche e spropositate.
Chiudiamo qui la trasmissione di magia e stregoneria paganesimo. Mando subito la pubblicità.
Ciao a tutti.
E vi do l'appuntamento per le ore 19. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19. Ciao.
Ecco una cosa, sì. Seguite William in ascolto e Ferdinando, fate un giro di questa zona che
se vi è possibile,
se vi è possibile, senza gravi problemi.
Fino alle 8, ciao.